Geronimo. Lettere e libri con Massimo Zenari.
L'hanno fatto in modo che non sono le opere scelte o l'opera omnia, sono semplicemente degli scritti in italiano, perché per esempio sono esauriti quasi tutti i libri, dal 64 Variazioni belliche esaurite, da meno 5 anni credo. E Serie ospedaliera l'abbiamo ristampata col titolo La libellula ma parzialmente. Il primo scritto viene ristampato nell'87, ma lui... Il curatore Spagnoletti, la prefazione di Giovanni Giudici, dunque in gran parte lui ristampa molte poesie da Variazioni belliche, non usa tutta la libellula perché è stata ristampata per intero, un po' emetto, prende l'inizio della libellula e lo confronta con la chiusa di Impromptu, che uscì in forma di plaquette. Quella è una idea sua, molto buona. E da Serio ospedaliero, che è quel libro che piace più ai letterati, il mio secondo libro, pubblicato col primo saggiatore, prende alcune poesie da Punti sparsi e persi a cooperativa, scrittore Aelia Leglia, qualche poesia, ma sempre in italiano. E alcune cose edite soltanto su riviste. Non è lunghissimo il libro, ma 169 pagine circa.
Renzo Paris è fra gli ultimi testimoni di una stagione letteraria romana forse irripetibile. Abruzzese di nascita, vive a Roma dal 1955. Poeta, scrittore e critico, fra le sue opere non poche spiccano la raccolta di poesie Album di famiglia, i romanzi Cani sciolti, La croce tatuata, La vita personale, oltre a La banda Apollinaire e le biografie romanzate dedicate ad Alberto Moravia e Pierpaolo Pasolini, i suoi numi tutelari, potremmo definirli così. Ma Renzo Paris ha anche insegnato letteratura francese nelle università di Salerno e di Viterbo, oltre ad avere tradotto e curato le poesie di Apollinaire e di Corbière per gli Oscar Mondadori. Al romanzo biografico, Renzo Paris è ora ritornato con una storia che non poteva mancare nel suo cammino letterario, perché è una storia che si nutre di una profonda amicizia e forse di qualcosa di più. Il libro si intitola Miss Rosselli, è uscito per Neri Pozza nella collana Bloom e ci racconta la vita di Amelia Rosselli, tra i grandi poeti del Novecento italiano. E per parlarne Renzo Paris è oggi al telefono con noi. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno a voi.
Renzo Paris, lei con Dario Bellezza, altro importante poeta, ha fatto parte della cerchia più intima di amici di Amelia Rosselli, che è stata sì l'autrice di celebri raccolte come Variazioni belliche e Sleep, ma è stata una donna segnata tragicamente dall'esistenza. Basterebbe ricordare che fu la figlia dell'antifascista Carlo Rosselli, ucciso con il fratello Nello nel 1937 a Parigi per volere di Mussolini quando lei aveva 7 anni, e che finì col togliersi la vita a Roma nel 1996. Lei, Renzo Paris, conobbe Miss Rosselli tanto tempo fa. Che cosa l'ha spinta a scriverne soltanto adesso?
Dunque, io in realtà volevo, siccome ascoltavo continuamente dentro di me la voce di Amelia, però questa voce diventava sempre più insistente e successe in un albergo di Lugo di Romagna, dove ero tornato per dormire dopo aver presentato Pasolini, Ragazzo a vita, che era il mio libro del 2015. E mentre stavo lì nella camera, dallo specchio mi parve di vedere lei, con un'aria anche imbronciata, quasi mi volesse rimproverare del fatto che Pasolini l'avevo scritto e su di lei ancora non scrivevo nulla. Dopodiché iniziai ad ascoltare questa voce, perché poi il libro è un libro nato da diverse sedute spiritiche, come un'evocazione di una persona scomparsa ma sempre presente, e soprattutto l'evocazione della sua voce, la voce particolare che aveva Amelia, che era una voce, diciamo, a volte cavernosa, altre volte invece libera e giocosa. Attraverso l'evocazione di questa voce è venuto fuori anche il nostro rapporto, che durò 30 anni, cominciò a casa sua con Dario Bellezza, che me l'aveva presentata, e poi con i nostri rapporti che ho cercato di raccontare nel libro.
Un'evocazione che nasce da vere sedute spiritiche o è soltanto un modo di dire?
No, erano vere sedute, io stavo malissimo, perché lei questo libro lo scrive di sera tardi e quindi verso la notte, e lei proprio era presente nel mio studio, dietro di me, davanti a me, cioè era chiaramente un'ombra, ma era però molto presente. Questa è una cosa che mi sembrava che rispondesse all'evocazione di questa figura, diciamo.
Ora che il libro viaggia da sé, che cosa è cambiato del suo rapporto con Miss Rosselli e con quest'ombra che aleggiava in quei giorni vicino a lei?
Ma io credo di averla tenuta ormai a distanza dopo l'uscita del libro, perché non l'ho più risentita come prima, né la voce né la persona, come se l'avessi incapsulata nel libro in maniera definitiva. Però quello che so è che non sono più ossessionato, questo no.
Guardando allora a posteriori, Renzo Paris, il vostro rapporto su che cosa si basava?
Il nostro rapporto si basava soprattutto su di me, che pensavo che lei fosse non solo una grandissima poetessa, ma anche era molto bella Amelia quando l'ho incontrata. Io avevo 22-23 anni, lei ce ne aveva 35, mi raccontava dei suoi amorastri, quelli avuti dopo la storia con Rocco Scotellaro, e io ero sempre in fibrillazione nei confronti suoi, però non riuscivo a baciarla, non riuscivo ad abbracciarla, lei mi teneva, diciamo, quasi come una calamita. Lei se ne accorgeva evidentemente, però io penso di aver avuto per lei quasi un flash nei confronti di Rocco Scotellaro, perché anch'io venivo dal sud, anch'io avevo con 68, avevo questioni tipo rivoltose, e facevo il poeta, quindi forse io gli ricordavo un po' Scodellaro, però fu un'amicizia amorosa vera e propria. E mi telefonava la mattina perché io andassi a comprare il latte per lei che stava male o che era raffreddata, così, e io mi partivo da Montemario, arrivavo fino a Viale Trastevere, lì vicino dove abitava lei, a portarle il latte, ecco.
È un'occasione, l'ha menzionato, di ricordare la figura di Rocco Scotellaro, che è stato un poeta importante e non soltanto per la vita di Amelia Rosselli.
Certo, Lei l'aveva conosciuto a Venezia in un convegno di tipo politico, e anche Rocco, dalle poesie che scrive su di lei e anche da quello che dice di lei, stava in fibrillazione anche lui nei confronti di Amerigo Rosselli. Lì però tra loro due scattò una strana situazione, per cui lei gli disse: non mi devi chiamare Amelia, mi devi chiamare Marion, che era il nome della madre, e che la fece lunga sul desiderio che aveva Amelia di riformare la sua famiglia, insomma, che era stata distrutta nel caso del padre dai fascisti, e poi anche la malattia della madre aveva complicato ancora più le cose.
Ecco, lei con questo libro restituisce a noi lettori la vita interiore di Amelia Rosselli, per come lei l'ha conosciuta, ma anche ricorrendo ad altre testimonianze. Come ha lavorato sulle fonti?
Ma le fonti per me sono state molto facili, anche perché quell'ambiente che frequentavamo noi negli anni 70, Berardinelli, non so, Cordelli, eccetera, erano persone con cui spesso ci incontravamo anche con la Rosselli. Per me è stato semplice telefonare oppure incontrare queste persone e farsi dire un ricordo, magari un ricordo piuttosto forte, ecco. Poi sono andato anche a cercare qualche parente rimasto. Io conoscevo molto bene Aldo Rosselli, infatti gli racconto anche i funerali e quello che diceva di lei e quello che ha scritto anche come ricordi. Quindi insomma l'ambiente per me, che era un amico suo, era abbastanza facile rintracciarlo, ecco.
A proposito dell'ambiente, è stato scritto che attraverso il volto di Miss Rosselli lei si fa in questo libro custode di un mondo scomparso, evocatore di un'ombra in attesa dei suoi futuri testimoni. Si riconosce in queste parole?
Sì, credo proprio di sì, perché non è solo la Rosselli, ma era qui. Io sono sceso dall'Abruzzo a Roma che avevo 13 anni e la prima cosa che ho pensato di fare andando al ginnasio era quello di incontrare questi giganti di cui sentivo parlare, che era Moravia, Morante, Sandro Penna, Amelia Rosselli, Pasolini, eccetera. E cominciai a tentare di agganciarli, perché poi in realtà non è che fossi così, avevo una famiglia, diciamo, povera dietro e anche povera di cultura, quindi a volte mi muovevo in maniera non proprio consona, però poi alla fine riuscii, per esempio nel caso di Moravia, siccome c'era la rivista Nuovi Argomenti che cercava i giovani scrittori e a Moravia gli era piaciuta una cosa che gli avevo mandato, incominciò lì con lui, Siciliano, poi dopo Pasolini, eccetera, eccetera. Però quelli erano anni che non sono più tornati. Gli anni 70 e soprattutto la gente che a Roma frequentava in quegli anni era gente non paragonabile alle persone che vivono oggi lì, cioè erano gli ultimi fuochi del Novecento ed erano tutti giganteschi. Io avevo la fortuna di conoscerli, ma forse allora nemmeno me ne rendevo conto di quanto spessore avessero.
Renzo Paris, lei con questo libro ci restituisce la vita interiore di Amelia Rosselli, lo abbiamo detto. È un viaggio introspettivo che lei conduce con sapienza. Si fa però accompagnare da un personaggio misterioso, da una giovane Amelie, una figura immaginaria ma non troppo.
Sì, Amelie in realtà ho messo in quella figura tutte le ragazze che ho conosciuto che erano fan della Rosselli, perché la Rosselli ha tuttora moltissime fan giovani che tendono a vestirsi come lei, a scrivere versi come lei, ad avere, diciamo, il culto della Rosselli. Allora, un po' spiritosamente, un po' perché ne ho conosciute diverse di queste, ho cercato in Amelie di ridare questo personaggio.
Sono diventate un monito per tutti coloro che si sono occupati e si occupano di Amelia Rosselli, quindi a maggior ragione per queste fan e ammiratrici della poetessa, le parole del critico e poeta Franco Fortini, secondo cui, come un altro poeta tragico, Paul Celan, la Rosselli è stata spesso oggetto di un'equivoca mitizzazione, sono le parole di Fortini, sfociata anche in una inesorabile produzione di kitsch critico-poetico. Avrà pensato a queste parole scrivendo Miss Rosselli?
Certo che ci ho pensato, ma poi è una cosa che già si sentiva per Pasolini precedentemente nell'altro libro, perché anche su Pasolini si era creato tutta una storia mitica, però lì riguarda la morte e la tragedia di quella morte. Nel caso della Rosselli si era creato soprattutto sulla voce. La voce aveva colpito proprio tutte.
Il suo racconto scorre con una scrittura veloce, svelta, sulla vita interiore, abbiamo detto, di Miss Rosselli.
Sì.
Che ha avuto però una vita che merita il racconto anche dei fatti esteriori, tanto è stata eccezionale. Per esempio, non abbiamo ancora menzionato un elemento chiave della sua vita, la malattia, che camuffava con pudore. Era malata di schizofrenia e taceva anche a voi amici intimi i soggiorni nelle cliniche che lo tenevano lontano da tutti per dei periodi anche lunghi. Magari possiamo dire due parole su questo.
Sì, come no, la sua malattia era subito presente perché la vedevamo per 3-4 mesi, bella, gioiosa, scattante, eccetera. Poi cominciava un periodo, diciamo, bruno, e dopodiché lei finiva in una di queste cliniche dove gli facevano addirittura l'elettroshock, che è una cosa che poi adesso credo che non si usi più. Dopo, uscendo dall'elettroshock, tornava a Roma, e a Roma era come se l'avesse vista per la prima volta, sia Roma che i suoi amici, si era dimenticato tutto. Io ho un'esperienza che gli racconto, che è questa qui dell'uomo biondo, quello che lei pensava fosse un uomo della CIA, che insomma gli suonava sotto casa, la perseguitava, eccetera. Però io ero tra i pochi amici suoi che un po' ci credevo a questa cosa, perché negli anni 50, poi l'ho scoperto dopo negli archivi che sono usciti fuori della CIA a Roma, e Roma era una città piena di agenti della CIA, che non solo cercavano di capire cosa facessero i comunisti, intellettuali, politici, eccetera, ma anche poeti come lei e addirittura cantanti. Io quando ho letto che questi della CIA praticamente tampinavano anche Lucio Battisti, sono rimasto esterrefatto, cioè, perché qualsiasi cosa che era in ombra, non di comunismo, ma insomma di rivolta, di situazione nuova, eccetera, loro la archiviavano. Quindi la Rosselli sicuramente è finita lì. Quindi quando lei organizzava e cioè aveva dei dossier, una parte poi l'aveva pubblicato su Nuovi Argomenti, su questi pedinamenti, c'era da crederci.
Quindi non era soltanto il frutto di una crisi di schizofrenia più che latente.
Ma quella, la schizofrenia acuta che aveva, l'aveva molto molto ingigantita la presenza di queste persone. Io poi ho raccontato quando si è lanciata dal suo balconcino, e lì c'era non solo la presenza di questi che bussavano alla porta, secondo lei, secondo quello che succedeva anche in precedenza, ma c'era anche il problema, insomma, questi della CIA, lei li aveva addirittura fatti diventare degli esperti di droni, per cui se in cielo vedeva qualcosa pensava ai droni che la stavano perimetrando. E in questo senso racconta anche un episodio molto divertente che mi raccontava Aldo, di lei che sale su un platano del Lungotevere, scappando da casa dove c'era la mamma di Aldo, che aveva qualcosa da ridire sulla morte di Carlo, come se non fossero stati solo i fascisti che l'avessero ucciso, eccetera, e lei tirò fuori un coltello, racconta Aldo, e lo voleva scagliare contro questa signora, dopodiché però uscì e finì sopra un platano, ed è stato tutto il pomeriggio sopra il platano finché Aldo non è andato via e lei è uscita.
Lei ha menzionato più volte Aldo Rosselli, che era cugino di Amelia.
Certo.
Amelia era anche cugina di Alberto Moravia, un altro personaggio importante. Certo. Spendiamo due parole per finire sul loro rapporto, che non fu semplice.
Sì, quello con Moravia fu complicatissimo. Comunque, appena arrivata a Roma, lei nel 1950 andò a trovare suo cugino e Moravia la introdusse nell'ambiente letterario del momento, gli fece conoscere Pasolini. Pasolini lei lo conobbe proprio a casa di Moravia, dove gli aveva portato il dattiloscritto di Variazioni belliche, che poi lo stampò Garzanti. Moravia quindi all'inizio era un preso da lei, che l'ha aiutata in qualche modo. Poi però con il conformista, sia film che romanzo che riguardava i suoi genitori, lei ebbe da ridire e gli tolse il saluto. Aldo Rosselli invece rimase molto amico suo. Aldo aveva una cultura anglo-americana molto forte, anche Moravia. Invece la Rosselli, una volta in maniera molto imbronciata, io che cercavo di capire cos'era Moravia sotto il fascismo, lei mi disse: ma era un fascista, stava là e non è che si è messo contro. Allora io gli ricordavo: ma come? Era ebreo, ha avuto dei problemi proprio per questo essere ebreo, ha scritto La Mascherata. Dice: sì, però sempre come letterato, cioè, in altre parole, avrebbe voluto un intellettuale attivo contro il fascismo.
E non l'ha trovato in suo cugino. Renzo Parise, troviamo davvero tanto, tanto di quel mondo, un mondo che non c'è più, l'abbiamo detto, di una Roma ricchissima sul piano culturale e anche sul piano umano, probabilmente. Per cui io la ringrazio di essere stato con noi quest'oggi e di averci raccontato questa vita non soltanto vissuta, ma una vita interiore di un artista, di una poeta che ha segnato davvero una pagina importante del Novecento, Amelia Rosselli. Grazie Renzo Paris di essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie a voi.
Renzo Paris, autore di Miss Rosselli, edito da Neri Pozza nella collana Bloom.
È possibile che tu, che già conti tanti anni fragili, non avevi già capito ciò che cerchi? Non ho capito l'inatteso aspetto del mondo, coi suoi tetti contratti da una lunga malattia. Non avevo capito che così grave, mortale, fosse questa malattia, questo sonnecchiare continuo di dietro alle tende impolverate.
Il racconto di Renzo Paris ci suggerisce svariate letture, oltre a quella ovviamente di Amelia Rosselli, le cui raccolte Variazioni belliche, Serie ospedaliera, Impromptu e La libellola ritroviamo con l'opera poetica integrale nel Meridiano coordinato da Stefano Giovannuzzi. È il caso per esempio di tutte le opere di Rocco Scotellaro, L'amico amore di Amelia, riunite nel 2019 per gli Oscar Baobab Mondadori. Ma è anche il caso del racconto autobiografico di Aldo Rosselli, figlio di Nello, cugino di Amelia, La famiglia Rosselli, una tragedia italiana, che uscì nell'83 per Bompiani con una presentazione dell'allora presidente della Repubblica, Sandro Pertini, e una prefazione di Alberto Moravia, altro cugino dei Rosselli, libro poi ristampato da Castelvecchi. Ma varrebbe la pena di leggere anche Amelia Rosselli tra poesia e storia, di Silvia De Marc, introdotto da Andrea Zanzotto e uscito per Ancora del Mediterraneo nel 2006, così come un fresco frutto dell'Usi, e se paesani zoppicanti sono questi versi, povertà e follia nell'opera di Amelia Rosselli, di Sara Sermini. Naturalmente ci sarebbe da rispolverare la lettura di Moravia, in particolare quella de Il conformista, ma chiudiamo le segnalazioni con gli altri tre romanzi biografici scritti da Paris. Alberto Moravia, Una vita controvoglia, Giunti, Pasolini, Ragazzo a vita e Il fenicottero, Vita segreta di Ignazio Silone, entrambi editi da Elliot. Finisce qui il Geronimo di oggi. Geronimo che si potrà riascoltare e scaricare in podcast dal sito internet di Rete2 o dall'applicazione RSI Play. Buona lettura da Massimo Zenari.